Dal Vangelo secondo Luca. E avvenne, mentre egli era in preghiera, erano con lui i discepoli da soli e li interrogò dicendo: chi dicono le folle che io sia? Essi rispondendo dissero: Giovanni il Battista, altri Elia e altri che un profeta degli antichi si è resuscitato. Ora disse a loro: ma voi chi dite che io sia? Pietro rispondendo disse: il Cristo di Dio. Egli sgridandoli ingiunse loro di non dire a nessuno questo, dicendo: bisogna che il figlio dell'uomo soffra molto e sia rifiutato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi e sia ucciso e risusciti il terzo giorno. Fratelli, continuiamo questo nostro cammino insieme a Gesù Cristo sul Vangelo di Luca verso Gerusalemme. E oggi il Signore ci prende da parte in un luogo solitario. È molto importante questo aspetto, essere soli con Gesù. Attenzione, soli con Gesù non significa solamente io e nessun altro, perché nella domanda Gesù non dice: chi sono io per te? Gesù domanda: chi sono io per voi? Il mio io, la mia solitudine con Gesù, il mio sola a solo con Gesù, solo a solo con Gesù, è il solo a solo, solo a solo della Vergine Maria ai piedi della croce, che ha a fianco il discepolo amato, che ha a fianco tutta la Chiesa, l'intimità profonda con Gesù, l'intimità profonda personale con Gesù, è dentro l'intimità della sua sposa che è la Chiesa. Non esiste un'intimità astrusa, alienata dalla comunità cristiana, dal voi o dal noi. Padre nostro, voi chi dite che io sia? E dentro questo voi la voce di Pietro, del Papa, la voce della fede della Chiesa. È in questa fede, è nella comunità che io posso avere un'intimità vera, autentica, con Gesù Cristo. Questo è il primo punto importantissimo del Vangelo di oggi. Perché senza questa premessa, senza la premessa della comunità, tutto il cristianesimo, tutto il rapporto con Gesù va a carte 48, va a finire a carte 48. Cioè, salta per aria, diventa un'altra cosa. Diventa completamente un'altra cosa, e spesso succede questo, questo si chiama eresia, cioè qualcuno che esce dalla comunione. E quindi sottolinea un aspetto, quello che è più consono alla propria sensibilità, alla propria storia. Alla fine tutte le eresie nascono dalla propria esperienza, insomma, la teologia della liberazione con Gutierrez, teologo, no? Eccetera, eccetera, e addirittura Bonifacio VIII, no? Scusate, di Enrico VIII, perdonate, sono un lapsus, che aveva, a partire dalla sua esperienza, dalla sua vita, e questo è il pericolo che abbiamo tutti noi, fratelli, un pericolo di un intimismo, un sentimentalismo intimistico, che ci spinge in una eresia pratica, cioè sottolineare il mio, la mia vita, la mia storia, il mio sentimento, i miei problemi, la mia sofferenza, no? Sottolineare, assolutizzare questo, togliendolo estrapolandolo dalla comunione, cioè da quello che vive la Chiesa, da quello che vive la comunità, e costruire intorno a questa mia esperienza solitaria, questa mia esperienza narcisistica, se vogliamo, perché poi alla fine è questo, è un guardarsi costantemente nello specchio fino a caderci dentro, e affogare nel nostro io, che siano le nostre sofferenze da una parte, che siano le nostre prerogative dall'altra, i nostri diritti dall'altra, variano. Questo è, e costruirci intorno a una teologia, cioè un rapporto, teologia, cioè un parlare di Dio, un rapporto con Dio, che tu è un parlare di Dio, è anche un parlare con Dio, anche una preghiera se vogliamo, che nulla ha a che vedere con il rapporto autentico, sano, semplice, umile, autentico con Gesù Cristo, che è il cuore del Vangelo di oggi, che è anche questo brano di oggi, è tutto il Vangelo. Se voi fate caso, in ogni brano del Vangelo c'è tutto il Vangelo, tutto. Non finiremo mai di trovare in ogni brano del Vangelo tutte le tessere del mosaico che compongono il mistero di Gesù Cristo. E oggi lo stesso. Allora, esiste un luogo solitario, un luogo che è separato dalla folla, dalla massa, dal mondo religioso, attenzione, non solo dal mondo ateo, ma dal mondo religioso, pagano non è ateo, e dal mondo ateo, evidentemente. Questa è la comunità cristiana, questa è la Chiesa, la tua comunità cristiana. Attenzione, capisco che molte volte è difficile vivere questo, perché le comunità cristiane sono nelle parrocchie, poi si risolvono alla comunità della messa della domenica, di quella certa ora, di cui li conosci 10, 20, 30, non so, conosci, ma conosci bene, forse 2, forse 3, bene, cioè, veramente a dire la mia vita, la sua vita, mettere in comune, va bene. Ontologicamente la comunità cristiana che si riunisce intorno a Gesù Cristo, abbiamo visto ieri, l'altro ieri, no? Adunata e convocata da Cristo, è una comunità perfetta, si nutre, si ciba del corpo di Cristo. Altro è poi nella vita quotidiana come questo poi si realizza, come questo si vive. Vi invito veramente, chi sente la mancanza, alcuni me l'hanno anche scritto, no? Chi sente questa mancanza, cioè di vivere questo che è e trasuda dal Vangelo costantemente, la sua comunità, la sua sposa, chi ha difficoltà a vivere questo, che non si può vivere nell'immaginazione, nell'idealizzazione delle cose che vanno vissute, non posso vivere idealizzando un fratello o dei fratelli che ci sono, ma di fatto non stanno camminando con me, cioè non li conosco, alla fine diventa anche la stessa comunità una massa. Va bene, questa è una grande parentesi, io vado al punto, ma questo è importante perché oggi viene così anche dal Vangelo. Andate dai vostri parroci, se non avete, chiedete, ma come facciamo ad avere una comunità cristiana viva, cioè una comunità dove io conosco i fratelli, dove io mi posso perdonare, mi posso scontrare, posso avere, perché questo, fratelli, è il cuore di questa parola di oggi, la vita cristiana, perché dice ma voi, questo ma è fondamentale, perché dice che vuol dire quel ma voi, è come quando dice ma tra di voi non è così, cioè nel mondo i potenti, quelli che sono i primi, i governanti, dominano sugli altri, no? Tra voi, ma tra voi. Quel ma è fondamentale perché è una cesura netta, nel mondo ma non del mondo, nel mondo ma celesti, ma con una vita divina interna che cambia tutti i parametri. Questo, perché dico questo? Perché dice il Signore, ma per voi, nell'ambito della preghiera, Gesù era in preghiera ed erano con lui i discepoli, è la liturgia cristiana. Attenzione, una liturgia cristiana, una comunità cristiana che sta celebrando la sua liturgia. Poniamo l'Eucaristia, poniamo una liturgia della parola, poniamo un funerale, poniamo un matrimonio, una liturgia dove si celebra la parola e dove questa parola si fa carne, si realizza, una comunità autentica, dove le persone si amano, si perdonano, prendono i pesi gli uni degli altri. Prendete tutte le parole sulla comunità cristiana di San Paolo, per esempio, dove tra voi non è come il mondo. Allora, ma tra voi, ma voi che non vivete come il mondo, voi che non state vivendo come la folla, voi che avete un'esperienza, o che avete cominciato ad avere un'esperienza, voi che siete stati chiamati, voi che ho chiamato no, per nome, Giuseppe, Francesco, Luigi, Paola, Lucia, Pietro, Giacomo, Giovanni, voi, chi dite che io sono? Chi dite che io sia? Voi che lo state sperimentando chi sono io? Ecco qual è il punto, fratelli. Se manca questo, è inutile. Siamo dei filosofi bravissimi, stupendi, dei teologi che stanno chiusi là nella loro stanza, leggono libri, sanno 555 lingue, ma non hanno la comunità, non vivono la comunità, non vivono l'esperienza con quella donna assurda, nevrotica, con quell'uomo violento, con quel fratello comunista, con quella sorella fascista, con quello che viene dall'Africa, con quello che viene dalla Cina, le ideologie, no, i pescatori, i 12 erano di tutto, c'era Zelota, c'era un pubblicano, c'erano dei pescatori, e poi c'erano queste donne, no, che servivano con i loro beni, peccatrici, la comunità cristiana, ma non è... Io la messa la domenica, ma certamente che risponderò come Pietro, fratelli. Ma certamente, perché con Pietro, nella messa la domenica, o se vogliamo anche in una messa con il Papa, con un milione di ragazzi, meravigliose, momenti topici, momenti importanti, nei quali io dico, professo il mio credo, no? Il credo insieme ai miei fratelli, il credo della Chiesa, credo in un solo Dio, eccetera, eccetera. Credo che tu sei il figlio di Dio, che tu sei il Cristo di Dio. Bene, ma che succede? Che Gesù, dice, li sgrida. Come? È come se la domenica tu fai, ascolti la parola, l'omelia, e poi ti alzi in piedi e recita il credo. Alla fine del credo, attenzione, perché questo è fondamentale per capire l'Eucaristia, per capire quello che stiamo facendo, per capire anche il nostro cammino di fede. Che succede dopo che io finisco il credo? Ci sono le preghiere, ma è come se Gesù Cristo in quel momento ti sgrida e ti dice: oi, fermo, non dire a nessuno questo. Ah? Ma come, non sono chiamato ad annunciare? Non sono chiamato a testimoniare la mia fede? Non sono chiamato a essere martire di questa fede che sto professando, di essere un confessore della fede? Sì. Ma io ti sgrido. Ah? Che stai dicendo, Signore? Ti sgrido, zitto, buono. Hai detto la verità. La parola che ti è stata predicata, dall'ambone, la liturgia della parola, quello che tu stai ascoltando in questa comunità cristiana, in questa comunità concreta, ha un significato. Ha un significato esistenziale. Beato te, dice Matteo, beato te, Simone, perché nella carne e nel sangue ti hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli ti ha rivelato. Ma poi questa rivelazione deve passare alla carne e al sangue, deve passare dentro la carne e il sangue di Pietro, e Pietro dovrà capire chi è, dovrà capire che è un traditore, che è uno che ha venduto a Gesù Cristo, come e più di Giuda, insieme a tutti i suoi compagni, cioè che è una comunità di assassini, una comunità di traditori, scelti, chiamati, ma voi che siete stati traditori, ecco che andiamo avanti, no? Camminiamo, procediamo, andiamo nel mistero di questa parola, ma voi che siete stati una comunità di traditori, o che siete ancora oggi una comunità di traditori, che mi avete tradito, perché tu, caro Francesco, non avendo perdonato tua moglie, non essendo stato attento a lei, L'hai tradita, forse non con un amante, anzi sicuramente mettiamo non con un amante, ma l'hai tradita con il tuo lavoro, con le tue cose, con i tuoi pensieri, con i tuoi schemi, e l'hai schiacciata, l'hai nullificata, l'hai umiliata. Hai tradito me, eh? Hai tradito me. Voi che avete fatto questo, voi, che dite che io sia? Che stai dicendo, signore? Perché guarda che stiamo andando al punto. Hai ascoltato la parola. Hai risposto a questa parola con la tua professione di fede. È vero, la fede vuol dire qualcosa che è ferma, qualcosa che è stabile, qualcosa che è autentica, nella quale io mi posso appoggiare per camminare nella vita. Questa è la fede, l'ho professata. I misteri di, no? Dio, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo, la Chiesa, la risurrezione della carne, eccetera. Ma questo, che tutto è in fondo nel dire, perché tutta l'opera che Dio ci ha rivelato nel suo Figlio è compiuta nel suo Figlio, questo come si realizza? Come passa nella carne e nel sangue? Il mistero eucaristico che ce l'abbiamo nella messa subito dopo. Allora, il passaggio alla mensa, all'altare, è preceduto da questo grido di Gesù, che sgrida gli apostoli. Ehi! Vabbè lì! Avete... Pietro, hai detto una cosa giusta. È vero! Il Padre te l'ha ispirato. Ma questo che significa? Tu che cosa pensi? Pensi secondo il mondo o pensi secondo gli uomini? O secondo Dio? Pensi secondo gli uomini o secondo me? Che vuol dire Cristo di Dio per te? Ecco. Ecco. Ecco l'Eucaristia. Ecco la liturgia della Chiesa. Autentica. Non io che vado a chiedere, ma Cristo che mi viene a chiedere. Ah, è tutto rovesciato, eh? Non sono io che chiedo, ma è lui che chiede a me. Tutto quello che chiederete, che vuol dire? Chiederete di comprendere, chiederete di poter rispondere a quello che Cristo mi chiede. E questo, per questo dice lo Spirito Santo. Alla fine, Luca, quando parla della preghiera, dice, come il Padre, a voi che siete cattivi che date da mangiare ai vostri figli, come il Padre non darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono? Ma è chiaro, perché lo Spirito Santo mi fa dire, nella mia carne, nella mia vita, nella vita della mia comunità, mi fa dire: Gesù è il Signore, Gesù è il Messia. E che vuol dire Gesù è il Messia? Quello che celebriamo sull'altare, quello che Gesù Cristo sta dicendo: bisogna che il Figlio dell'uomo soffra molto e sia rigettato dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi. Si è rifiutato. Attenzione, attenzione, attenzione. Che qua se no naufraghiamo. Perché? Non devi dire niente, dice a Pietro. Ma è per proteggere la rivelazione l'essere Messia, l'essere il Salvatore, non è secondo il mondo, secondo i falsi profeti. Non è un Prometeo, non è un Che Guevara, non è un rivoluzionario di turno, non è uno psicologo, non è un buonista, non è un Obama, non è un uomo, è un uomo che è Dio. Cioè che in quanto uomo, con gli strumenti umani, con la sua carne, dentro questi strumenti umani, porta la vita di Dio. E fa una cosa che è assurda, che non c'è scritta sulla terra, che era profetizzata e che molti non hanno compreso, la maggior parte non hanno compreso le profezie. E che cos'era? Che Dio doveva soffrire. Ah! Che il Figlio di Dio doveva, te lo ripeto 10.000 volte, doveva, bisognava, era necessario. Ma per favore, noi questo lo edulcoriamo. Perché? Perché lo edulcoriamo? Perché siamo scandalizzati dalla nostra vita. Perché siamo scandalizzati dalla nostra debolezza. Perché tutta la nostra vita, tutta l'educazione che abbiamo ricevuto è per superare, per in fondo per non accettare i nostri limiti. Anche quando ti dicono di accettare i limiti, è in fondo per essere migliore, per essere per trovare un modo di stare al mondo umano, mondano, pagano, per farti accettare, per non avere problemi, per riuscire. Tutti questi slogan che troviamo su Facebook o dove sia, tonterie. Siamo scandalizzati per questo, questo doveva, non c'entra nella testa. Per questo, quando dice non dire niente a nessuno, Gesù sta proteggendo se stesso, cioè la sua missione, ma sta proteggendo anche Pietro, sta proteggendo anche la comunità cristiana. Perché? Perché la comunità cristiana deve passare alla mensa, deve passare all'altare, dalla parola e dalla professione di fede, deve entrare nel battesimo, cioè deve entrare nell'acqua, deve entrare nel sacramento, deve diventare una sola carne con quell'amore assurdo, con quell'amore incredibile, che doveva morire, che doveva soffrire, doveva essere rifiutato. Perché? Perché tu hai rifiutato, perché la mia vita è un rifiuto costante di Gesù Cristo, con i miei pensieri, con le mie opere, con le mie omissioni. Ti confessi o non ti confessi? Mi confesso o non mi confesso io, Papa, Vescovo, Prete? O è un gioco? Gesù Cristo doveva soffrire. Una comunità cristiana, una comunità adulta nella fede, quando vede un crocifisso, succede quello che succedeva a Francesco, a San Francesco, trema, piange, si inginocchia e dice: ma com'è possibile? Signore, perdonami, perdonami, abbi pietà di me. Questo, in questo c'è la professione di fede. Questa è l'autentica professione di fede. Il cammino che ha fatto Pietro fino alle sponde del mare di Galilea. Signore, tu sai tutto. Mi ami tu? Vedete? Chi sono io per te? Mi ami tu? È la stessa cosa. In mezzo c'è il cammino di fede. In mezzo c'è l'esperienza che la parola che è stata proclamata, che ha suscitato la fede, si compie nella mia vita, nella vita della mia comunità. Voi, dentro quella comunità io lo sperimento. Per cui la comunità cristiana è il corpo di Cristo, è il sacramento che mi salva e che salva il mondo. È il sacramento, è la comunità cristiana, è l'altare, è la mensa, è Cristo che si dona, è il sangue che va, che scorre nelle vene dei fratelli, che si perdonano, che non si sopportano e che si perdonano. E lì, lì la scuola, l'esperienza per vivere la fede, dove? Nella propria famiglia, tra i propri fratelli, fino al lavoro, ed essere segno di fede, essere confessore, martire. Allora sì, allora quando hai fatto questo passaggio, sì. Fratelli, questo è il cuore meraviglioso di questa parola. Sapete cosa c'è dietro? C'è la storia di Giuseppe. Dietro a questo Vangelo c'è la storia di Giuseppe. È interessantissimo, molto interessante. Sapete che Giuseppe è stato venduto, no? Esattamente è stato rifiutato, figura di Gesù Cristo, dai suoi fratelli, non da uno, dagli altri, da tutto Israele, da tutte le tribù. I patriarchi, no? Cioè quelli capostipiti, i figli di Giacobbe. La tua comunità, la mia comunità. E dentro la mia famiglia. Ah, apriamo parentesi velocissima. La tua famiglia è come una comunità. Tutti avete rifiutato Cristo. Tu padre, tu madre, tu figlio. Non puoi giudicare tuo padre. Non puoi giudicare tuo figlio. Chiusa parentesi. Quello che sto dicendo per la comunità vale per le famiglie. Che succede? È quello che io... Che i fratelli vendono Giuseppe. Giuseppe entra nel carcere, passa nella morte, una kenosi, entra nel sepolcro e risuscita. Risuscita come dignitario, non come viceré d'Egitto. Ed è tutto la responsabilità dei granai dell'Egitto. E vengono i fratelli, viene la comunità cristiana, a lui. A Cristo. E succede quello che è successo, che succede in questo Vangelo. La stessa cosa. Fratelli, dietro a questo Vangelo c'è questa parola. Ve la leggo. Secondo. Allora Giuseppe dice, verso la fine, no? Quando Giuseppe si fa riconoscere dai fratelli. Leggete. Il libro, la Genesi, tutta la storia di Giuseppe, leggetela se avete tempo oggi, capitolo 42 successivi. Allora, dice, allora Giuseppe non poté più contenersi dinanzi ai circostanti e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Così non restò nessuno presso di lui, mentre Giuseppe si faceva riconoscere ai suoi fratelli. Ma diede un grido di pianto e tutti gli egiziani lo sentirono e la cosa fu risaputa nella casa del faraone. Giuseppe disse ai fratelli: io sono Giuseppe, vive ancora mio padre, Ma i suoi fratelli non potevano rispondergli perché erano atterriti dalla sua presenza. Allora Giuseppe disse ai fratelli: avvicinatevi a me. Si avvicinarono e disse loro: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi avete venduto per l'Egitto. Ma ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi venduto qua giù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Perché già da 2 anni c'è la carestia, eccetera. Dio mi ha mandato qui prima di voi per assicurare a voi la sopravvivenza nel paese e per salvare in voi la vita di molta gente. Dunque, non siete stati voi a mandarmi qui, ma Dio, ed egli mi ha stabilito padre per il faraone, signore su tutta la sua casa e governatore di tutto il paese di Egitto. Affrettate ad andare da mio padre, eccetera, eccetera. Vedete l'annuncio, no? L'annuncio è tutto perfetto. È proprio questo, è il kerygma, è la buona notizia. Ed è quello che è in questo momento, Gesù fa con i suoi discepoli. Ma voi chi dite che io sia? Fa uscire tutti. La gente va bene, pensa, la gente cosa pensa? Che sono il figlio del, che sono un ministro del faraone, molto intelligente, che, benissimo, un profeta che interpreta i sogni. Bene, via fuori tutti. Voi chi dite che io sia? E sapete come fai? Sai come fa la comunità cristiana? Come fa Pietro? Come fai tu? Come facciamo noi a rispondere a questa domanda? Riconoscendo nel crocifisso, riconoscendo in colui, nella pietra che abbiamo scartato, riconoscendo nel rifiutato, in quello che abbiamo rifiutato, il nostro fratello, Gesù Cristo risorto dalla morte, nella nostra vita, nella mia esperienza, nello scoprire che io ho rifiutato a Cristo, che noi abbiamo rifiutato a Cristo, io che sono sempre stato. Così io sono figlio adottivo, no? Quindi sono stato rifiutato dalla mia madre naturale e che sono stato intrappolato in questa sofferenza durante lunghi anni, facendo un sacco di macelli nella mia vita. Questo essere stato rifiutato, stava dentro il mio stesso rifiuto per mia madre, per la mia storia, per la mia vita. Quando Gesù Cristo si fa riconoscere, grida, come oggi, nel Vangelo, sgrida tutti. Dovrò essere rifiutato. Cioè, devo, non siete stati voi. Ma come? È scandaloso, è scandaloso. Non siete stati voi, ma è stato Dio che attraverso il vostro peccato mi ha mandato qui per salvare voi. Doveva il figlio dell'uomo entrare nella morte del vostro peccato, perché Dio ci ama, fratelli. Dio ci ama. Dio, dal momento in cui abbiamo peccato, il peccato originale di Adamo non ha smesso di amare nessuno. Tutti amati, amati, fino a dare il suo figlio, fino dentro al rifiuto più grande. Il tuo rifiuto ha preso Cristo, lo ha buttato sulla croce, lo ha allontanato. Dio mio, perché mi ha abbandonato? L'ha portato lontanissimo da Dio, il più lontano da Dio, più lontano di Hitler, più lontano del peggior pedofilo, di Pol Pot. Cristo più dietro, più lontano, perché tutti potessero ritornare. Quando Cristo si fa riconoscere, risorto, risorto, come Cristo risorto, no? Appare ai discepoli: pace a voi, sono io. Questo è la parte finale del Vangelo di oggi, l'epilogo, l'esito, che si compie nell'Eucaristia, mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, alla fine del mondo e oggi, e ogni giorno nella mia vita, nella mia vita. A dire: tranquillo, pace, non sei stato tu. È per capovolgere completamente la mia vita. Perché io possa discernere, cioè vedere, leggere nei miei fatti, nella mia vita, l'opera di Cristo, l'opera di Dio. Lui, dove c'è la croce, c'è la vita. Dove c'è la morte, c'è la vita. Dove c'è la morte, c'è il perdono. Tutto, 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 tutto. Ecco, questa è l'esperienza che si fa nella Chiesa. Questa è l'esperienza che si fa nella comunità cristiana. L'esperienza che, come dice il Midrash a Giuseppe, a questo che abbiamo letto, dice: i fratelli non potevano rispondergli, questo è il Midrash, perché erano rimasti storditi davanti a lui, poiché in quello stesso istante esalarono l'anima per l'emozione, e non avrebbero più risposto se il Santo, Dio, sia benedetto, non li avesse riportati prodigiosamente alla vita. Ecco, fratelli, questo mistero, questo mistero che poi dice che loro ancora non gli credevano, perché era cambiato, non era più quel giovinetto, allora dice, non sapevano spiegarsi come il loro fratello fosse diventato il governatore d'Egitto, come è possibile che quello schifo della mia vita, questa situazione, questa storia, questo fratello, questa persona, questo figlio, questa moglie, diventi Cristo, in lui lo faccia diventare il governatore, cioè lo faccia diventare signore dell'Egitto, signore del mondo, che può regnare sul denaro, sul sesso, su tutto. Allora, com'è possibile? Allora dice qui, non potevano spiegarsi? Allora Giuseppe si trovò costretto a denudarsi, questo è il Midrash, e mostrare il segno della stirpe di Abramo, la circoncisione, cioè Gesù Cristo nudo, davanti ai discepoli risorto, che mostra i segni della circoncisione, della nuova, le sue piaghe, l'amore, l'appartenenza al Padre, e in quelle piaghe l'appartenenza nostra a Cristo e quindi a Dio. Questo è il mistero di questa parola, questo è il mistero della nostra vita cristiana, il mistero dell'incontro profondo con Gesù Cristo, questo dialogo, in questo luogo solitario che è la mia comunità, che è la tua comunità, che è dove noi cresciamo nella fede, dove possiamo conoscere profondamente il nostro Salvatore, il nostro Sposo, il nostro amore, la nostra vita, la nostra verità, la nostra via, Cristo Gesù, che si rivela a noi come Giuseppe si è legato ai fratelli, scaccia i nostri demoni con le sue grida, scaccia i demoni che lo vogliono mettere dentro un'immagine umana e ci fa diventare suoi figli, suoi fratelli di nuovo, come Giuseppe con i suoi fratelli, per poter dare noi da mangiare a questa generazione, per compiere la missione. Ma tutto si fa in questa comunità. Coraggio, fratelli, questa è una parola meravigliosa, un rapporto stupendo con il Signore, che oggi Lui ci invita a vivere nelle nostre comunità, a lasciarci interrogare, a lasciarci scrutare per poter scoprire quello che c'è veramente nel nostro cuore, il suo amore per noi così come siamo, e poter rispondere come Pietro: tu sai tutto, Signore, tu sai che ti amo, tu sai che io amo te che mi hai amato così come sono, che nel tuo amore hai rivelato l'essere Messia, non secondo i miei schemi, ma secondo Dio, secondo il Padre, che ama un peccatore, uno schifoso, un eretico, uno come me e questa comunità di poveracci, ribelli, duri di cuore, ma che come fratelli di Giuseppe sono stati amati, fino a poter vedere nella loro vita, nella loro storia, l'opera misericordiosa, provvidente di Dio. Chi ha questa esperienza, chi ha sentito da Gesù Cristo le parole che Giuseppe ha detto ai fratelli, non siete stati voi, ma io, ma Dio mi ha portato nelle tenebre, nel peccato, nella tua morte, per risorgere e darti da mangiare oggi, il banchetto eucaristico, chi ha fatto questa esperienza ha conosciuto Cristo, chi ha ascoltato questa parola ha conosciuto Cristo nella sua vita, lo può dire. E può vedere tutto nella vita, tutto nella storia delle persone, dei suoi figli, allo stesso modo. Questo significa conoscere Cristo, questo significa avere fede in Lui e riconoscere in Lui il Messia. Buona giornata.